Alle porte del centro storico di Napoli, scendendo lungo via Foria, si trova la Casa Museo Enrico Caruso, dedicata al leggendario tenore napoletano, celebrato come una delle voci più belle di tutti i tempi. Si tratta di un progetto inaugurato nel 2021, al centenario della morte dell'artista e sorto proprio nella casa dove nacque e visse in gioventù. L'iniziativa è frutto degli sforzi del giornalista Gaetano Bonelli, del maestro Armando Iossa, nonché di Lello Reale, attuale proprietario dell'abitazione, e si avvale del supporto di un gruppo di studiosi e appassionati. Centinaia di cimeli esposti, molti provenienti dall'Enrico Caruso Museum di New York e dalle collezioni donate da storici carusiani. Ritratti, lettere, dischi e grammofoni originali, effetti personali, programmi di sala, locandine. Una visita che consentirà di scoprire la personalità di Caruso a 360 gradi, ricordando non solo il grande cantante che ha emozionato il mondo, ma anche il Caruso caricaturista, collezionista, numismatico, filantropo. Entrando nel centro storico e varcando Portalba, ci ritroviamo sul Decumano Maggiore, nucleo dell'originale colonia greca e sede di molti edifici storici, come il Pio Monte della Misericordia, la più antica istituzione di beneficenza della città, attiva ininterrottamente da 400 anni. Fondata nel 1602 da un'assemblea di esponenti di casate nobiliari, l'associazione ha acquisito un intero isolato di palazzi signorili, completo di cortile e cappella privata, di cui ha fatto la sua sede centrale. Al primo piano, una serie di sfarzosi appartamenti ospitano il governo del Piemonte, dove gli associati vengono eletti e si riuniscono per amministrare i fondi e le opere benefiche. Anche se a primo impatto sembra trattarsi di una casa museo, non lo è in senso proprio, dato che nessuna figura storica vi abitò mai, ma non di meno è uno spazio privato che si apre al pubblico, rivelando la sua vastissima collezione di dipinti e oggetti d'arte, dal Rinascimento ad oggi, donati nei secoli da privati facoltosi, opere che costituiscono la sezione quadreria. Come un tempo il fondo veniva finanziato dalla vendita degli oggetti, così oggi il ricavato della bigliettazione è devoluto in beneficenza. Nel quartiere Vomero ha sede un altro dei templi della canzone napoletana, la Casa Museo Murolo. Si tratta della casa di famiglia in cui visse e morì Ernesto Murolo e in cui nacque il figlio Roberto, trascorrendo la gioventù in uno dei maggiori salotti letterari della Napoli del primo Novecento, frequentato da personalità e artisti illustri. La Casa Museo nasce nel 2025 grazie alla Fondazione Roberto Murolo, istituita dal maestro stesso, che ha creato l'esposizione allo scopo di proseguire questo lascito ideale, favorendo sia lo studio dei ricercatori che la conoscenza del pubblico riguardo alla canzone napoletana. Il materiale, diligentemente custodito, annovera manoscritti e lettere originali, radio, grammofoni, numerosi e rarissimi 78 giri, chitarre e mandolini appartenuti al maestro, libri, provini inediti, quadri, fotografie, premi e riconoscimenti appartenenti sia al padre che al figlio. Raggiungiamo infine la Riviera di Chiaia, oggi raffinato quartiere commerciale ricco di residenze nobiliari ottocentesche, a testimonianza di un'epoca in cui la zona era frequentatissima dall'alta società borbonica. Qui, tra i vari palazzi, si trova un piccolo angolo di paradiso verde, che cela la sfarzosa Villa Pignatelli. Fatta costruire nel 1826 da Sir Ferdinand Acton, funzionario di corte che la rese celebre per gli incontri mondani frequentati dai personaggi più illustri dell'epoca, la villa passò nelle mani di numerosi proprietari subendo altrettante modifiche, finché non fu acquisita da Rosina Pignatelli. Fu in gran parte per merito suo se la villa assunse l'identità attuale, connotata dall'armoniosa eterogeneità architettonica e da un'opulenza impressionante ma misurata e curata in ogni dettaglio, che la elevò più di prima centro di vita mondana. Le passioni e la personalità della proprietaria che nel 1950 donò la villa allo Stato sono suggerite da ogni elemento, dalla raffinata sala da ballo, ai salotti cromaticamente coordinati, alle collezioni di oggetti d'arte rari, alla moda o inusuali come uccelli di bronzo e ceramiche esotiche, fino al rigoglioso e romantico giardino di piante provenienti da tutto il mondo. Lasciamoci Napoli alle spalle e proseguiamo lungo la costa percorrendo il Miglio d'Oro fino a San Giorgio a Cremano, dove risaliamo per via Cavalli di Bronzo, strada storica attorno a cui si sviluppa il paese. Questa fu la via dove l'indimenticabile Massimo Troisi nacque, visse la giovinezza e si appassionò per la prima volta al teatro. Ed è qui che dal 2025 il Comune ha concesso al fratello Luigi e all'associazione A Casa di Massimo Troisi di allestire un appartamento con l'arredamento e il contenuto del piano terra della villetta di Troisi a Roma, ricevuto in eredità dal fratello alla prematura morte dell'attore. Il Museo Troisi, che ha preso vita in questo modo, rievoca il salone in cui Massimo era solito intrattenersi per intere giornate con gli amici artisti che lo venivano a trovare, cantando canzoni napoletane, improvvisando sketch e giocando a pallone. Gli angoli dedicati alle interviste, al cinema, allo sport, alla musica e alle fotografie, con numerosissimi oggetti di scena dai set ed effetti personali, ricordano aneddoti curiosi e creano un clima nostalgico e confortevole. Ci addentriamo ora nell'entroterra fino a raggiungere il comune di Terzigno. Qui troviamo la villa dove abitò l'artista contemporaneo Salvatore Emblema, a ritorno della sua avventura internazionale, oggi trasformata dallo stesso proprietario nel Museo Emblema. Emblema si definiva un figlio della luce e la sua visione creativa era finalizzata a consentire alla luce di trasmettere inalterata la verità fondamentale delle cose, sgombrandola da tutto il superfluo. L'interesse dei vicini per le opere e il processo creativo dell'artista l'ha ispirato a fondare un luogo dedicato allo studio e alla diffusione dell'arte contemporanea. La Casa Museo ospita una selezione di opere che illustrano le tappe dell'evoluzione della ricerca di Emblema: tele, sculture, arte applicata, installazioni ambientali, con un approccio al contempo cronologico e tematico. Completano l'esperienza il Parco delle Sculture, l'archivio e i laboratori dedicati al restauro e agli studenti d'arte. Terminiamo questa parte dell'itinerario tornando verso la costa, imbarcandoci alla volta della spettacolare isola di Capri. A partire dall'Ottocento, grazie al clima mite e i panorami mozzafiato, Capri è stata meta dell'alta borghesia di tutta Europa. Molti, catturati dal fascino caratteristico, non sono più tornati indietro, lasciando una forte influenza culturale e numerosi edifici storici. Uno di questi è Villa San Michele, arroccata all'ingresso dell'altopiano di Anacapri e residenza del medico svedese di fama internazionale Axel Munthe, che fu archeologo amatoriale, uno spirito irrequieto che solo a Capri scoprì un senso di appartenenza. Costruita da Munthe sui resti di una villa romana, è una struttura dal gusto classico che si fonde con la natura e si integra con la scogliera, valorizzando al massimo la luce del sole. Sono visitabili anche la cappella medievale e la loggia delle sculture, ma a impressionare di più è il giardino, con i profumi e i colori della flora fusa alle architetture, regolare palcoscenico di eventi culturali pubblici e privati, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e concerti classici. Infine, se entriamo nel borgo di Anacapri e iniziamo ad aggirarci per i vicoli, a un certo punto noteremo una costruzione in rosso pompeiano dall'architettura incomprensibile che spicca tra le basse e minimali casette bianche. Si tratta della Casa Rossa, in origine dimora dell'eccentrico colonnello, medico e avventuriero statunitense John McCowan. Costruita a ridosso di una torre aragonese, è un miscuglio di architetture di periodi e culture diverse: classica, moresca, orientale, medievale, un'estetica che rispecchia la visione romanzata di Capri di molti residenti stranieri. Il colonnello accumulò qui gli innumerevoli reperti archeologici e pezzi d'antiquariato che collezionava in giro per il mondo, tra cui le 4 statue del ninfeo della Grotta Azzurra, oggi fruibili in un percorso a integrazione multimediale. Vi hanno inoltre sede la Pinacoteca, il workshop L'Angolo dei Saperi e gli eventi organizzati dalla cooperativa sociale La Sciuscella di Anacapri.